cultura che non ti aspetti.
Buon pomeriggio, sono le 17:15 secondi. Bentrovati, buonasera, 2 gennaio 2026, in diretta studio con K, Enrico Bianda in vostra compagnia. La musica la cura Corrado Antonini, i contatti scriveteci allo 079-382-6765, il nostro numero WhatsApp, qui vi possiamo rispondere, naturalmente commentate quanto vi raccontiamo. Tra poco parliamo di Milano Industriale, a proposito di un bel libro fotografico appena pubblicato, poi torniamo sul meglio del cinema, ma soprattutto delle serie, lo facciamo con Chiara Fanetti nel nostro giro di selezioni 2025 che vi stiamo proponendo nel corso di queste settimane di feste. Partiamo subito con la musica qui a K con Lou Rawls. Beh, qui siamo dalle parti di un classico del soul inciso nel 1999, Sam Cooke, il brano si intitola Chain Gang, viene da un album intitolato Harmony. Lo realizzava Ladysmith Black, un gruppo sudafricano, Black Mamba Zoo, insieme alla voce di Lou Rawls. E dunque con il soul abbiamo aperto K, sono le 17:05, la prima pagina la vogliamo dedicare a un libro fotografico. Intanto voglio partire con una citazione ragione. Il primato di Milano è quello di aver dato a questo impulso, a questa forza, che è il lavoro, una forma esteticamente determinata, comprensibile nei due sensi della parola estetica, e quindi non soltanto capace di produrre bellezza, e tanta, ma capace di generare nella percezione di chi la abita una consuetudine affettiva, una sorta di reciprocità degli sguardi. Qualcuno, parlando del paesaggio urbano milanese, ha usato la parola affabilità. Queste sono parole di Luca Doninelli, lo scrittore, che fanno da introduzione ad un bellissimo lavoro del geografo Jacopo Ibello, cui do il benvenuto a K. Buon pomeriggio, ben trovato.
Buon pomeriggio a lei, agli ascoltatori, e buon anno anche a tutti.
Grazie, buon anno anche a lei. Lei, come dicevo, ha appena pubblicato con Oepli un volume intitolato Milano Industriale, Storia, Archeologia e Architettura, un libro con schede fotografiche sue e del collega Roberto Conte. Jacopo Ibello, lo dicevo, è un geografo, autore di libri e guide di turismo industriale, consulente e ricercatore per musei e archivi di impresa. Allora, partiamo dagli intenti di questo libro, che unisce tutta una serie di schede su edifici, tra virgolette, storiche del paesaggio industriale della città di Milano nei suoi quartieri, con una serie di magnifiche fotografie in bianco e nero. Dicevo, partiamo dagli intenti. Che cosa ha voluto raccontare con questo lavoro? Qual è il suo obiettivo?
Allora, l'obiettivo mio e della casa editrice, ci tengo a sottolinearlo perché è stata la Oepli proprio a proporre questa pubblicazione, in quanto ogni anno realizza dei libri di fotografia dedicati alla città di Milano, era quello di raccontare un aspetto che ancora non è stato affrontato e, per quanto molto presente nel tessuto urbano di Milano, poco conosciuto, che è il suo patrimonio industriale, ovvero tutti quei lasciti fatti di edifici, di strutture, di infrastrutture che il passato industriale della città ha, come dire, lasciato ai giorni d'oggi, un patrimonio che ormai non è quasi più produttivo, ma comunque sia continua a essere utilizzato per altre forme.
Allora, questo è l'intento di un libro fotografico che è anche un percorso alla scoperta di un pezzo di città. Senta, quella che lei racconta con questa storia, con questo libro, è anche la storia in parte, se vogliamo, della perdita di un'identità industriale, no? Molti dei luoghi che lei ha mappato, non tutti va detto, ma molti di questi oggi non rappresentano più quella vocazione, non si fanno più portatori di quella vocazione al lavoro di cui parla Doninelli nella bella introduzione al volume. Quindi è anche un lavoro per ricostruire un'identità cittadina, urbana.
Sì, certo, è fondamentalmente il patrimonio culturale più importante che non soltanto Milano, ma qualsiasi città o regione ha prodotto, diciamo, nella parte più avanzata e sviluppata del mondo, che ha prodotto negli ultimi 200 anni. Quindi la città, questo patrimonio è importante alla stregua del patrimonio culturale che noi consideriamo più in senso classico, quindi castelli, chiese, per quanto riguarda i secoli precedenti. Quindi io da appassionato del tema, da professionista del settore, ritengo comunque sia importante conoscere anche questo pezzo di storia, che è poi quello che ha plasmato la nostra società moderna, e il modo più importante per farlo è quello di conoscere quelli che sono gli edifici ex industriali, che oggi, ripeto, hanno nuove funzioni, ma è importante sapere a cosa sono serviti in passato e le storie che li hanno percorsi, quanto hanno influito sul formarsi della città attuale.
Senta, il suo lavoro che tipo di rapporto ha con quello che è forse stato, insomma, il grande cantore fotografico della Milano industriale, almeno negli anni 70-80, forse è stato anche il primo a dedicare un lavoro importante, che poi è stato conosciuto in tutto il mondo, proprio a quel tessuto produttivo, no? Che in quegli anni ancora era molto vivo e creava connessioni tra le persone e il mondo del lavoro. Stiamo parlando di Gabriele Basilico. È stato o meno un punto di riferimento?
Ma allora, sicuramente Gabriele Basilico è stato importantissimo per quanto riguarda la cultura industriale italiana, perché in Italia è stato proprio il primo che ha lavorato intensamente sul patrimonio industriale. Lui ci ha lavorato quando il patrimonio industriale era ancora in una fase di diciamo, di mezzo. Gran parte degli edifici che lui fotografava erano abbandonati, in stato di degrado, così come anche i quartieri che li circondavano. Io insomma vorrei un po', che il mio lavoro fosse visto un po' come il seguito, cioè cosa è diventato in questi anni il patrimonio industriale a Milano. E poi ci tengo anche a dirlo questo, il libro parte da Milano ma poi fa anche degli excursus nel territorio circostante. Cosa è diventato oggi il patrimonio industriale, a cosa serve e perché è importante salvaguardarlo e anche valorizzarlo.
Ecco, su questo arriviamo proprio adesso, perché tra l'altro Doninelli scrive ancora: l'edificio industriale non solo abita il paesaggio della città, ma ne definisce la natura, ispira l'edificio civile, la casa di abitazione, il ciclo produttivo, erige quartieri, restringe lo spazio tra casa, officine, grandi vie di comunicazione. E poi aggiunge ancora: diramazioni ferroviarie portano vagoni agli usci delle fabbriche, con tracce che resteranno per decenni anche dopo questa consuetudine, dopo che questa consuetudine sarà superata. Ecco, che cosa resta di quella identità industriale nelle maglie della città? E perché soprattutto, credo, è importante conoscere la storia degli edifici che lei ha censito?
Ma è importante conoscerlo perché comunque sia, diciamo, Milano non è più una città industriale propriamente detta, quindi una città la cui economia verte prevalentemente sulla produzione di cose, di merci. Ma comunque sia, quello che dice Doninelli è vero, cioè comunque sia Milano è una città che è stata fondata, diciamo, in tempi molto lontani, per motivi dedicati al lavoro, per motivi dedicati al commercio, per la sua posizione favorevole, e questa vocazione poi l'ha, come dire, saputa rinnovare nel corso dei secoli. Durante l'epoca industriale, ovviamente, in cui la produzione di merci era la principale fonte di lavoro, di sviluppo, di trasformazione sociale, Milano è stata una grande capitale industriale, non solo italiana. Oggi Milano rimane comunque una città che ha il lavoro come sua vocazione principale e lo tramuta nelle forme contemporanee, quindi la moda, il design, l'alta finanza, i servizi, eccetera. Spesso è interessante notare come questi settori economici che trainano l'economia della Milano contemporanea hanno luogo proprio in alcuni degli edifici che erano una volta dedicati alla produzione di beni fisici materiali, e questo crea anche un'interessante connessione tra il passato, il presente e il futuro, e ci dà anche una via interessante del tema della rigenerazione di questi luoghi, che in passato spesso sono stati considerati soltanto magari un po' anche alla stregua di essere patrimonio culturale, quindi luoghi per scopi culturali, funzioni culturali, che sono importanti, ma noi possiamo anche riutilizzare questi edifici anche in maniera legata all'economia, per alloggiare le imprese che, insomma, mandano avanti l'economia di oggi.
Tra l'altro, nello scorrere le pagine del suo libro viene in mente un lavoro che invece riguarda il territorio ticinese, che è uscito giusto un annetto fa, dedicato al patrimonio industriale della nostra regione, il Canton Ticino e la Svizzera italiana in generale, realizzato da una storica dell'arte, Valeria Frey, e ha un pochino anche quell'idea, insomma, di ridare dignità a manufatti che producevano cose, come ha detto giustamente lei, e che oggi forse sono un po' dimenticate, ma hanno di fatto rappresentato un modello di sviluppo territoriale. E viene fuori anche lì l'idea, che emerge con grande forza anche dal suo lavoro, insomma, di un assetto urbanistico che si è formato, insomma, si è plasmato sul rapporto tra le fabbriche, le case, le vie di comunicazione, così come racconta Doninelli. Senta, ma in chiusura, io ricordo che stiamo presentando questo volume con il suo autore, Jacopo Ibello, il volume si intitola Milano Industriale, Storia, Archeologia e Architettura. In chiusura, quali rischi corre la città oggi? A suo giudizio, naturalmente, cioè, da una parte c'è certamente l'impegno al recupero, e molti degli edifici che lei ha mappato, che ha censito fotografandolo e realizzando delle schede molto, molto utili, poi oggi si sono votati a nuova vita, hanno un nuovo impegno sulla città, raccolgono sia la cultura che ipotesi produttive legate al terziario. Ma c'è anche il rischio, insomma, poi di Milano si è molto parlato nell'ultimo anno, c'è anche il rischio della gentrificazione.
Sì, diciamo che ecco, quando noi riqualifichiamo un luogo andiamo a incrementarne il suo valore e anche il valore del territorio circostante. Questa è diciamo, una conseguenza abbastanza inevitabile, comunque personalmente io considero di base positiva. È chiaro che il rischio è quello che poi chiaramente vengano espulse quelle persone che magari hanno vissuto in quell'area quando quell'area era in questo caso industriale, ma con questi anni io vorrei che comunque noi vedessimo la città per quello che è sempre stata, cioè un organismo vivente che si trasforma in continuazione e si adegua ai cambiamenti della società, che è un po' come siamo noi esseri umani, appunto, che le città le viviamo. Quindi io dall'altra parte c'è poi il rischio chiaramente che le città con la rigenerazione possano diventare luoghi magari un po' troppo esclusivi, però dall'altra parte non possiamo neanche fossilizzare le città in precise epoche determinate. Le città si evolvono, cambiano le persone che ci vivono e quindi noi dobbiamo anche, secondo me, accettare questo.
Insomma, noi richiamiamo sempre al governo della dimensione urbana, insomma, bisogna riqualificare, bisogna trasformare, le città evolvono, i sistemi produttivi evolvono, la politica si deve occupare di governare queste trasformazioni e non lasciarle così andare agli interessi primari. Ma insomma, questo ovviamente è un altro discorso, perché questo pomeriggio abbiamo voluto presentare un bel volume fotografico, ma non solo. Ricordo il titolo: Milano Industriale, Storia, Archeologia e Architettura. Ne abbiamo parlato col suo autore Jacopo Ibello, lo pubblica Oepli. Grazie, in bocca al lupo per questo
grazie
2026. A risentirci.
Crepi, a presto, grazie, salve.
Oh, heaven knows we'll soon be gone.
Insomma, sono passati 41 anni. Questo era l'esordio degli Smiths, da The Smiths, semplicemente, 1984, che è stato un anno, insomma, importante per la musica di quel decennio. Nell'84 sono usciti alcuni dei lavori che sono rimasti più nella storia della musica pop. Tra l'altro, molto presto, tra pochissime settimane, un paio di settimane, ma nemmeno una settimana e mezzo, ci occuperemo per l'intera settimana nel nostro dossier proprio di cultura pop. Claudio Giunta ha pubblicato per Mondadori un libro proprio dedicato al pop, e per noi sarà l'occasione di esplorare alcuni aspetti della cultura pop, soprattutto a partire dagli anni 80 per arrivare fino ad oggi, fino ai consumi legati ai social che contraddistinguono i consumi pop, tra virgolette, di cultura varia nella nostra contemporaneità. Insomma, ne parleremo partendo proprio con Claudio Giunta. L'occasione ora, questo pomeriggio, ci è data dagli Smiths, formazione centrale per il pop inglese di quel decennio. 17 e 21, allora, come da tradizione nel corso di queste settimane, oggi 2 gennaio torna il nostro gioco dell'Oca, il gioco che vi ha tenuto compagnia per questi giorni di festività natalizie, e va detto ha riscosso un bel successo tra di voi ascoltatrici e ascoltatori. Noi abbiamo tratto spunto, lo sapete, ma forse vale la pena ripeterlo, il gioco, abbiamo preso spunto dal gioco dell'Oca del Canton Ticino di Dominioni Editore, e ispirazione dal libro di Maurizio Cattaneo, 1000 e più domande sul Ticino, lo pubblica Fontana Edizioni, per una partita da giocarsi tutta sulle nostre frequenze. Andremo avanti ancora pochi giorni, ne abbiamo ancora 2, il 5 e il 6 gennaio, lunedì e martedì. Sfodereremo, insomma, dadi e pedini, abbiamo sfoderato dadi e pedini per lanciarci in una manche che ha sondato e sonda e sonderà oggi e ancora lunedì e martedì la nostra effettiva e la vostra soprattutto conoscenza della regione nella quale viviamo, tra storie, istituzioni, patrimonio culturale, tradizioni e simboli. Siete tutti invitati all'ascolto, a partecipare fin da ora rispondendo via WhatsApp al nostro numero, lo ripeto, 079 382 6765. Anche oggi in palio 3 scatole di questo bellissimo gioco, il gioco dell'Oca del Canton Ticino. Oggi ci spostiamo in ambito artistico, espositivo, dove risiedono o hanno cittadinanza le tradizioni pittoriche, soprattutto ottocentesche, della nostra regione, o quantomeno di una regione di lingua italiana in Svizzera e la vicina Lombardia, naturalmente. Allora, la domanda, parliamo di un luogo che spesso abbiamo visitato idealmente nelle nostre pagine di approfondimento culturale, nei programmi K, certo, ma anche Alphaville o Il Mattino: dove si trova la Pinacoteca Züst, che conserva appunto importanti dipinti di area lombarda e ticinese, Genestrerio, Besazio oppure Rancate? Ripeto, dove si trova la Pinacoteca Züst, che conserva importanti dipinti di area lombarda e ticinese, Genestrerio oppure Besazio oppure Rancate? Scriveteci allo 079 382 6765. In palio ci sono 3 scatole del gioco dell'Oca del Canton Ticino. Arrivano le prime risposte, noi torniamo alla musica con Adonis Rose e la New Orleans Jazz Orchestra. Get the Bucket, il brano inciso nel 2021, e intanto io sto dietro alle vostre risposte su WhatsApp. Intanto stanno arrivando le risposte, però scrivete, vi ricordo il numero 079-382-6765 per il nostro gioco dell'Oca. C'è ancora una scatola in palio. Ricordo la domanda per questo pomeriggio: dove si trova la Pinacoteca Zust, che conserva importanti dipinti di area lombarda e ticinese? Ce ne siamo occupati frequentemente. Genestrere o Besazzi oppure Rancate? A, B, C, scriveteci al nostro numero. Noi torniamo alla musica e adesso troviamo Pop-Up Shop, vale a dire uno dei tre lavori discografici realizzati in contemporanea da Makaia McRaven insieme a tantissimi musicisti. In questo caso troviamo Jeff Parker, Justin Thomas al vibrafono, Junius Paul al contrabbasso, Ben Lamar Gay, cornettista, vocalist, compositore, Theon Cross, il tutto sotto la guida di Makaia McRaven. Il brano che ascoltiamo, appena uscito giusto negli ultimi mesi del 2025, Boom Bapet, e direttamente alle informazioni del notiziario subito dopo.
Storie che si perdono nella notte dei tempi. Laura Pariani, con Prima Ma, evoca le origini del mondo e ripercorre il mito di Eva. Lo scrittore e musicista Massimo Zamboni, in Pregate per Ea, ricostruisce legami familiari, avvelenati dall'incomprensione, dopo aver scoperto una lapide nei boschi della sua terra, l'Appennino tosco-emiliano. Antiche storie di donne, a cura di Laura Piccina. Alice, libri, storie, idee. Domani alle 14.35.
Rete 2.
K.
Africa développé, développé. L'Africa se développe. La santé avant tout pour se développer.
Corona, laisse-nous vivre.
Agriculture, élevage, pêche et artisanat. Enseignement, temple du savoir. Oh oui. Formation professionnelle, création d'emplois pour la jeunesse, sécurité de la population. Oh yeah. Préserver nos ressources naturelles.
Shake Law, African Development, 17:39, 30 secondi. Questa è la seconda parte di K dopo il notiziario. Siamo tornati in diretta a studio, Enrico Bianna in vostra compagnia. Vi ricordo i nostri contatti telefonici 079-382-6765. K e Spalla di venerdì 2 gennaio. Io accolgo subito e saluto Valeria Palumbo. Ciao, ben trovata e auguri naturalmente.
Ciao, auguri a tutte e a tutti.
Allora, questo pomeriggio Valeria ci propone di partire da una notizia. Partiamo infatti dalla scoperta delle orme, degli immensi erbivori, orme scoperte sul Parco dello Stelvio. Si sta parlando di orme risalenti a 220 milioni di anni fa, in una regione che, ora spero di mettere l'accento nel punto giusto, veniva chiamata il Norico, giusto? O il Norico?
Sì, sì.
Norico. Sono andato un po' a caso. Comunque, intanto Valeria, c'è in questa vicenda, in questa storia, perché poi naturalmente Valeria Palumbo prende un fatto, prende una notizia, ma poi lo rivolta un po' come uno calzino e mette in prospettiva tutta una serie di aspetti, no? E c'è un aspetto legato alla nostra immaginazione quando parliamo di dinosauri.
Sì, permettimi una divagazione. Quello che è appena successo a Cramontana è iniziato l'anno oltre ogni immaginazione, no? I dinosauri invece sono diventati un fenomeno della nostra immaginazione, molto, molto strano, perché noi li abbiamo come disneyizzati. Pensiamo ai dinosauri con una sorta di mix, no? Fra Jurassic Park e l'era glaciale. Li facciamo pericolosi, li facciamo goffi, a volte buffi. Quindi applichiamo alla loro storia e al loro aspetto delle categorie che non sono scientifiche, cioè noi non sappiamo realmente ancora come fossero esattamente, ci abbiamo messo un sacco di tempo per scoprire che alcuni avevano le piume, le facciamo come un fatto mitico. In realtà è sempre stato un po' così, ma prima era un fatto mitico religioso, no? Per secoli gli uomini sono andati alla caccia dell'arca di Noè, c'è ancora qualcuno che lo fa a dire tutto. Comunque, l'idea di questi bestioni che passeggiavano sulle Alpi, che all'epoca invece era un posto marittimo con delle isole basse, con un clima che assomigliava al Golfo Persico, ci fa un po' venire in mente dei cartoni animati. Cioè, immaginiamo che saltelliamo fra un'isola tropicale, tra una palma e l'altra. In realtà vivevano in un momento di trasformazioni terrificanti. La Terra era un unico, aveva un unico continente enorme che si chiamava Pangea. E quello che è interessante è che questo ritrovamento invece ci costringerà a cambiare l'idea, perché il Norico, secondo gli studiosi, fino adesso era un periodo arido, appunto di isolette con la palma, ma tu immagina come potevano mangiare queste bestione che erano anche lunghe fino a 10 metri, pesavano 5 tonnellate, abbiamo trovato migliaia di orme, erano dei branchi enormi, per mangiare hanno bisogno di piante. E quindi questa scoperta cambierà anche l'idea che abbiamo di quel periodo.
Beh, intanto a me colpisce immaginare che nel Norico la nostra regione fosse in realtà qualcosa di molto simile al Golfo Persico, con tutti gli stravolgimenti climatici, geografici naturalmente, però colpisce molto l'idea che noi adesso viviamo in una regione che fino a 220 milioni di anni fa, insomma, era una regione calda, tranquilla e palmeggiata in qualche misura. La storia del nostro rapporto con i mutamenti climatici è contrassegnata anche, ma forse soprattutto, dalla nostra difficoltà di medesimazione, no? Abbiamo forse un problema di empatia in questo, applicabile anche ai dinosauri.
Ma guarda, solamente ai dinosauri un po' di meno. Noi facciamo veramente fatica ad immedesimarci nelle vittime delle eruzioni e delle alluvioni attuali. Pensa all'ultima in Indonesia o nell'Oriente. Eppure sono le stesse cose, anche se un po' più in piccolo, che hanno vissuto i dinosauri. E quello che ancora oggi sottovalutiamo è, ma ahimè è un errore che fanno ancora anche gli storici, è stato proprio l'effetto del clima e delle catastrofi, in particolare le alluvioni, le eruzioni, ma anche le grandi siccità nel corso della storia. Adesso hanno cominciato ad uscire una serie di saggi, non tutti sono fatti particolarmente bene, però insomma iniziano a colpire nel centro. Ce n'è uno che è uscito di recente, La storia del mondo in 10 tempeste, l'ha scritto Vincenzo Levizzani ed è edito da Il Saggiatore in Italia. Avrebbe avuto bisogno di un buon editing, però ha il merito di mettere in relazione alcune battaglie famose, alcuni eventi famosi proprio con il tempo, come a dire guardate che non c'è solo l'abilità dei generali e tantomeno la loro fortuna, a volte è stato un vento terribile oppure una pioggia terribile o una nebbia terribile a cambiare addirittura i destini della storia d'Europa.
In quello che ci racconti, però, verrebbe da dire, insomma, nell'ascoltarti che c'è qualcosa che si muove, no? Abbiamo iniziato l'anno davvero male, sotto il profilo della storia che ci stai raccontando, del nostro rapporto anche con le trasformazioni climatiche, qualche buona notizia c'è, Valeria?
Ma sì, proprio perché sfruttando le conoscenze sempre maggiori della paleontologia forse possiamo riflettere anche su di noi. È uscito in Italia un libro di Mario Montaigne. Mario Montaigne è una straordinaria divulgatrice e disegnatrice francese. Si chiama I nostri mondi perduti. In Italia in particolare è uscito per la collana Cherry Bomb, che è diretta da Zero Calcare, che anche lui è un disegnatore molto impegnato, molto celebre. Ed è letteralmente la storia della paleontologia. Fra l'altro ha il merito di riportare alla luce le pioniere della paleontologia, le paleontologhe, che hanno avuto un ruolo importantissimo. Ma pure questa storia è finita in mano al maschilismo. Insomma, adesso un po' si ricorda, per esempio, Mary Henning, che è una donna vissuta tra il 1799 e il 1847, che è veramente la madre della paleontologia. Lei era una raccoglitrice di fossili, una donna di umilissima cultura, però ha trovato il primo scheletro intero di ittiosauro, poi ha trovato il plesiosauro, poi ancora un pterosauro. Fra l'altro su di lei è stato fatto un film bruttino e invece un romanzo bello che è Strane creature di Tracy Chevalier. Beh, Montaigne, nel ricostruire tutta questa storia, in realtà parla anche di noi, parla di principi morali, parla dell'importanza della ricerca storica, parla di dilemmi che sono ancora aperti, e poi fa un lavoro molto preciso. Lei si ispira a un altro divulgatore che è lo statunitense Bill Bryson. Fa un lavoro molto preciso per capire come anche disegnare i dinosauri, cioè uscire da questa immaginazione, e ci sono alcune interviste in cui lei racconta tutto il dibattito di come fossero le narici, e come erano le narici dei dinosauri dipendeva se avevano le labbra o meno, e ancora non abbiamo deciso se avessero le labbra o meno, e poi è importante questo per come ce li immaginiamo. Tra l'altro, a proposito di come ce li immaginiamo, vi suggerisco anche di guardare le immagini di Zero Calcare, che li adora, li mette dappertutto, li ha messi anche nel suo ultimo libro che si chiama Il nido dei serpenti, che in Italia sta andando molto bene e che è come sempre un libro molto, anche molto impegnato. Dunque, secondo me la domanda finale è un po' questa: perché non riusciamo a capire che le catastrofi climatiche dagli anni 70 del Novecento sono aumentate in una maniera incredibile? Nel libro di Levizzani c'è una parte finale in cui si vede questa impennata di catastrofi. Sono le catastrofi che fanno emigrare gli esseri umani, come prima hanno fatto muovere i dinosauri, come poi hanno fatto muovere gli animali. Ecco, forse per quest'anno c'è da augurarci una maggiore empatia per chi appunto...
Stavo per pronunciare questa parola anch'io, più empatia. Noi siamo partiti, grazie a Valeria Palumbo, dalla scoperta delle orme di questi immensi erbivori che passeggiavano in quelle che all'epoca non erano le Alpi, ma erano tipo delle isole del Golfo Persico, il Norico, scoperte sul Parco dello Stelvio. Tra l'altro segnalo a chi è all'ascolto che ad ottobre, tra il 6 e il 10 ottobre, abbiamo proposto un dossier intitolato L'evoluzione umana e paleomania, dedicato proprio alla paleoantropologia, con 5 interviste con Giorgio Manzi, Silvana Condemi, Ludovic Slimak, Guido Barbujani, Maria Giovanna Belcastro, tutte interviste che potete ancora riascoltare sul nostro sito. Intanto saluto e ringrazio Valeria Palumbo, auguri, buon anno, buon 2026, ci sentiamo presto.
Grazie a tutte e a tutti, davvero buon anno, speriamo.
nel 2024, ma dopo una lunga attesa di chissà quanti anni, ma forse Chiara Fanetti lo sa quanti anni abbiamo atteso per avere un disco di Beth Gibbons. Sei al 4? Sì, sono... però se non ti alzo il volume.
Sono qua. Buonasera. No, non lo so, mi cogli veramente impreparata. Fosse stato anche solo un anno, era sicuramente troppo.
Tantissimi anni, più di 10. Sorprendentemente nel 2019 era uscito con un disco di musica classica dedicato alla terza sinfonia di Gorecki con l'Orchestra Nazionale Polacca, e questo ci dice molto, insomma, della personalità di Beth Gibbons. Tra l'altro, nel silenzio più totale, Beth Gibbons è venuta a suonare la Triennale di Milano, mi pare fosse giugno o maggio, con un concerto tratto proprio da questo lavoro. Purtroppo non se n'è quasi per nulla parlato di questo live, è girato un po' l'Europa con uno spettacolo magnifico. Chi amasse Beth Gibbons trova per esempio un magnifico concerto tenutosi nella Biblioteca Nazionale Francese a Parigi, in un setting incredibile, pazzesco. Ma perché abbiamo Chiara Fanetti qui? Tra l'altro, poco fa si parlava di Mary Henning, grazie a Valeria Palumbo c'è un film di animazione realizzato da Marcel Barelli, un film svizzero proprio dato alla paleontologa Mary Henning, e quindi forse pure sul Play bisognerebbe fare un controllo veloce, ma adesso non ce la facciamo. Ma perché c'è Chiara Fanetti qui con noi? Questo è lo spazio dei consigli, prosegue anche questo pomeriggio la nostra retrospettiva dedicata alle cose migliori prodotte nel corso del 2025, musica, teatro, romanzi, poesia, fumetti, e con Chiara Fanetti torniamo sulla settima arte, cinema e serie. Adesso ti do un ciao ufficiale, bentornata a K, Chiara.
Grazie mille a voi.
Sono felicissimo di essere al microfono insieme a te, spero tu abbia iniziato bene questo 2026 in condizioni, insomma, psicologiche, emotive difficili per tutti qui nel nostro paese. Ci siamo lasciati pochi giorni fa, però con le tue indicazioni, le prime sul meglio che si è potuto vedere al cinema in questi mesi. Tu hai anche la fortuna di poter seguire importanti festival come Cannes, Venezia, oltre naturalmente a Locarno. Sei anche selezionatrice per il Locarno Film Festival,
per l'Assommoir de la Critique,
per
esatto,
l'Assommoir de la Critique. Allora, però questo pomeriggio spostiamo un pochino la prospettiva, la proposta è per le serie, un riepilogo di fine anno che voglio ricordare ha visto proprio in queste ore, ma poi ci arriviamo sul finire di questa conversazione, il gran finale di Stranger Things. Lo teniamo da parte perché tutti se lo aspettano, insomma, in qualche misura. Con cosa parliamo? Partiamo con la donna più infelice del mondo che deve combattere gli alieni più felici del cosmo,
che altri non è che la protagonista della nuova serie molto attesa, in questo caso di Vince Gilligan, che è l'autore di Breaking Bad, Better Call Saul. Un personaggio che ha rivoluzionato il modo di scrivere la televisione.
Ho scoperto che ha fatto anche X-Files, alcuni, da regista.
Assolutamente, lui ha contribuito in modo, insomma, abbastanza evidente anche in una delle serie che ha creato la televisione degli anni 90 e che è stata una delle prime sicuramente poi a mettere le basi per tutta la sperimentazione che c'è stata poi andando avanti negli anni. Beh, abbiamo citato Breaking Bad, Better Call Saul. Chi segue il mondo delle serie televisive e ci sta ascoltando probabilmente ha visto queste serie. Però per riassumere, sono delle serie che sono state rivoluzionarie per la TV perché ci hanno mostrato dei personaggi imperfetti, scomodi, talvolta persino meschini e cattivi in tutta la loro umanità. E Vince Gilligan ci ha mostrato come anche nelle serie televisive era possibile fare dei racconti così approfonditi, con una profondità morale, con appunto una grande complessità anche proprio della narrazione di una storia. E questa Pluribus, che anche questa è ambientata ad Albuquerque in New Mexico, che è un po' il luogo diciamo dove si svolgono le fantasie di Vince Gilligan, questa Pluribus è un'ottima continuazione della scrittura di Vince Gilligan e di tutto il suo team, perché ci parla appunto di Carol è una scrittrice di romanzi rosa ambientati nel mondo della pirateria, quindi quel fantasy un po' così, un po' commerciale, un po' facile, carriera della quale lei non è, diciamo, troppo fiera, e si ritrova così in poche ore ad essere una delle ultime persone sulla Terra, parliamo davvero di una dozzina di individui, a non essere stati contagiati da un virus alieno, a quanto pare, che ha trasformato l'intera umanità, salvo 12, in una sorta di mente collettiva. Tutti gli individui si sono uniti per diventare un unico grande essere collettivo. E questi altri, come li chiama Carol, sono fin troppo buoni, accomodanti, pacifici. E lei questa cosa non riesce a sopportarla proprio. E uno dice, ma caspita, qua abbiamo risolto tutti i problemi. Infatti questi altri lo fanno, risolvono le guerre, la violenza, non mangiano animali, anzi arrivano a raccontare che aspettano che la frutta cada dagli alberi per non fare un danno alla natura. Ecco, sono estremamente accondiscendenti ad ogni desiderio che Carol esprime, perché comunque c'è un rapporto tra lei e loro, tra lei e gli altri. Lei però combatte questa nuova forma di vita, che secondo lei è estremamente falsa e pericolosa. Perché? Perché vede che è finita qualsiasi forma di dissenso, qualsiasi forma di libero arbitrio, di individualità e individualismo. E ci sono degli spunti incredibili, è una serie molto filosofica.
Beh, veniva in mente, quando parlavi di intelligenza collettiva, al lavoro dell'antropologo e sociologo Pierre Lévy, che tanto si è concentrato su questo aspetto, parlando di società digitale in modo particolare. Lo apriamo un piccolo capitolo interno a questa pagina dedicato alle serie che parlano del mondo del cinema, dei meccanismi dell'industria cinematografica. C'è una serie importante da questo punto di vista.
Beh, c'è The Studio, che ha fatto veramente una collezione di Emmy, di nomination agli Emmy quest'anno, regia di Seth Rogen e Evan Goldberg, che racconta, come ci suggerisce il titolo, di uno studio hollywoodiano, di uno studio di produzione cinematografica ambientato nella nostra epoca, però di quelli proprio giganteschi, old school in qualche modo, vecchia maniera, che si trova però a dover, insomma, far fronte a tutte le novità di questo settore. D'altronde, nelle ultime settimane si è parlato di grandi acquisizioni, sappiamo che sono tempi difficili e burrascosi anche per queste industrie gigantesche. È una serie dove c'è una gran maestria, si fa satira, si fa autoironia, un intero episodio è girato come un intero piano sequenza e racconta proprio di una regista che sul set sta tentando di realizzare un piano sequenza. E al centro di questa serie c'è appunto un nuovo CEO di uno studio che tenta di salvare questa industria attraverso una serie di disastri e di atti di goffaggine fuori scala. È molto comico, e la cosa interessante è anche che ci sono dei cameo incredibili di grandi registi che interpretano loro stessi, come Martin Scorsese, Ron Howard, c'è Steve Buscemi, ci sono un sacco di attori e di attrici che si sono prestati a questo gioco con grande autoironia. Ed è una serie che è stata riconfermata e che secondo me fa una fotografia incredibile dell'industria di oggi.
Allora, Pluribus la prima, The Studio la seconda, e poi, beh, torniamo da capo, l'evento, ma proprio di queste ore, perché l'ultima puntata della quinta stagione è stata distribuita anche nelle sale cinematografiche per una notte di Capodanno speciale, vale a dire il ritorno, tra l'altro, alla regia, perché quest'ultimo episodio l'hanno girato loro, di Matt e Ross Duffer, i fratelli prodigio di Stranger Things, che è arrivata alla fine della sua stagione. Non potevamo non parlarne, Chiara.
Non potevamo non parlarne, perché che piaccia o meno questa serie o quest'ultima stagione, è sicuramente una delle serie del 2025. È stata una serie evento per tantissimi motivi. 5 stagioni, 42 episodi, iniziata la sua prima emissione nel 2016, si chiude, come dicevi, proprio alla fine, inizio di un nuovo anno. Parte in una cittadina dei sobborghi americani, di una città immaginaria dell'Indiana, e si chiude sempre lì. Inizia nel 1983, finisce nel 1989. Come riassumerla? Diciamo che in questo arco narrativo ha attinto ad un immaginario incredibile, quello degli anni 80, degli anni 90. Parliamo di grandi nomi, Spielberg, Stephen King, parliamo di grandi film, dai Goonies a La Cosa, quindi i riferimenti sono quelli, ci siamo abituati. Ma quello che sono riusciti a fare è stato a mostrarci il passato come un luogo sicuro in cui tornare, in cui cercare un rifugio, ma dove anche diciamo riuscire a guardare avanti. Ed è quello che prova a fare la serie. Adesso riassumerla in pochi minuti è veramente impossibile, però trovo che siano riusciti a costruire un grandissimo racconto di formazione attraverso la lente, gli elementi, lo stile della fantascienza e dell'orrore, a mostrarci un mondo dove ragazzini comunicavano e riuscivano a sbrogliare le loro esistenze, i loro problemi, attraverso dei codici narrativi che facevano parte della cultura di quel momento, dai videogiochi ai giochi da tavola, ai film. In qualsiasi puntata loro devono affrontare dei mostri che arrivano da una dimensione diversa e lo fanno prendendo esempio da piani di film. Quindi è molto interessante come abbiano sviluppato questo linguaggio in codice dove tra persone diverse ci si poteva ritrovare e connettere, ed è una grande riflessione sull'accettazione di se stessi. Quando si cresce, le paure che ci sono in quel momento, si parla di coming out, si parla di ragazzi e ragazze che fanno parte della comunità LGBT, si parla di generazioni che si ritrovano a dover collaborare per riuscire a sopravvivere, si parla del ruolo della musica, ci sono ragazzini che riescono a salvarsi da questo mondo e mostro malefico attraverso delle canzoni. Infatti l'abbiamo visto, Kate Bush è tornata in cima alle classifiche grazie a Stranger Things, e la stessa cosa sta succedendo con Purple Rain di Prince, che viene fatta sentire nel finale della stagione. Insomma, è stata veramente un'esperienza. Forse ci troviamo davanti ai Goonies della nuova generazione.
Chissà che faranno Matt e Ross Duffer d'ora in avanti. Qui l'hanno chiusa, anche se io non ho visto il finale, ma insomma qualcosa in sospeso c'è.
Hanno qualche
c'è.
Spin-off in realtà in già in lavorazione, perché insomma è un franchise che porterà grandi risultati economici. Però loro dicono che la storia principale è chiusa qui.
Allora, noi ci dobbiamo fermare qui, ma abbiamo fatto il punto su quello che è accaduto per il meglio nelle serie nel 2025, Pluribus, The Studio e Stranger Things, nel bene e nel male, ma io sono più per il bene. 18.03, Chiara, ci siamo presi qualche minuto in più, adesso lasciamo spazio ai Genesis e poi arriva la nostra copertina che riprende un po' quello che avremmo voluto dire ieri, lo facciamo oggi guardando al 2026. Grazie Chiara.
Grazie a voi.
Kappa.
Songs, I love you. Without you, what would a poor boy do? Found a girl I wanted to date. Thought I'd better get it straight. When the fire burns before it's too late, don't leave nothing to fate. I studied. Responses, validation of the viewers. Honey, get here.
Sono le 18:07, siamo in diretta qui a K e questo è il momento del nostro editoriale.
K.
E in un modo o nell'altro oggi è il primo giorno di lavoro dell'anno. Beh, noi eravamo in onda anche ieri, ma insomma per molti la ripartenza è stata oggi. E come sappiamo è un giorno di lutto, siamo uniti naturalmente nel ricordo e nel cordoglio per le vittime del rogo di Crans-Montana. È giunto per noi il momento di fare nel nostro piccolo, insomma, un bilancio per quello che concerne il nostro lavoro, che è primariamente legato ai vostri interessi, all'attenzione che dedichiamo ai fatti e ai temi in funzione della possibilità di formarsi un'opinione, e in questo modo parliamo sempre e costantemente a chi è all'ascolto. Come sempre ho fatto un conto, insomma, diciamo così, approssimativo degli ospiti che si sono avvicendati ai nostri microfoni nel corso di questi 12 mesi, tra Verde Aurora, Alphaville, Kappa, Moby Dick, Voci Dipinte, Charlot, Alice e Laser, naturalmente. E le voci che abbiamo raccolto, sempre con l'idea fissa di trovare figure autorevoli e capaci di spiegare il mondo, sono tante. Solo per la parte giornalistica, di attualità e di approfondimento, stiamo intorno alle 2.800-3.000 persone in un anno, tra studiosi, artisti, autori, insegnanti, specialisti e colleghi. Abbiamo messo insieme, ne parlavo proprio ieri, una bella comunità di intenti, crediamo, votata a comprendere e a dare un'idea, seppur parziale, su quello che accade nella nostra società e nel mondo attorno a noi. Sono a spanne 1.600 ore di programma che costruiamo per voi, ascoltatrici e ascoltatori che ci seguite con fedeltà e passione. Ma a che cosa serve parlarne? Non è una sterile conta funzionale a celebrarci. Siamo fortunati a fare questo mestiere, ci piace e lo facciamo con passione. L'intento è quello di provare a tirare le somme di un impegno quotidiano al servizio del pubblico. Lavoriamo con passione per costruire contenuti affidabili, corretti, equilibrati, credibili e puntuali. Almeno questa è la nostra impressione, il nostro auspicio. A voi giudicarli, accoglierli, anche criticamente naturalmente. I nostri numeri di telefono, insomma, sono sempre aperti, ovviamente lo sapete bene. Da parte nostra c'è la volontà costante e rinnovata ogni giorno di fare bene. Ora guardiamo a questo 2026 che è partito ieri, lo sapete, sarà un anno cruciale, delicato, una sfida alla quale vogliamo partecipare mettendo in campo come sempre il nostro impegno. Come dicevamo qualche tempo fa, vogliamo solo fare una radio con il mondo attorno. Iniziamo bene, insieme, e buon 2026.
Gần đây anh thấy em không được vui. Mỗi khi gặp nhau thường thì em vẫn duyên dáng cười. Cười sao lúc lòng dạ héo hon. Tối qua có người sang mai mối, xin mang châu cau hỏi cưới. Em chớ vội vàng âu lo có chi đâu mà khó. Cứ thưa cùng ba mẹ chuyện trăm năm chưa nghĩ gì. Rằng em đã liều từ tối qua, má ba cằn dặn là con gái. Ấy đạo làm nhận nên mới thốt ra những lời trách. Biết em thật tâm chẳng mang giàu sang nên rất mừng. Nào ai bắt bẻ lầm lỗi đâu, đã yêu nên thật lòng không giấu. Xin thề trọn đời ta thương nhau.
Tra le novità o comunque tra i suoni diversi che probabilmente solo a K potete sentire, e lo ripeterò sempre, insomma, grazie anche a Corrado Antonini che compone le scalette, beh, tra i suoni inauditi che la radiofonia poteva offrirvi ci sono anche i Saigon Soul Revival, con un titolo Ngonyan, si intitola così, l'album è recentissimo, 2024, Moi Luong Dien, ed è un gruppo vietnamita di Saigon, ovviamente, come dice Saigon Soul Revival, come dice il loro nome. Continuiamo con gli ascolti e le novità discografiche, anche Luc Moindranzé da Montbalo, un musicista réunionese, si chiama Luc Moindranzé Carioja. Ascoltiamo un brano intitolato Nation e intanto prosegue il nostro programma. Siamo a un quarto d'ora dalla fine, poi ci salutiamo augurandovi un buon fine settimana, nel corso del quale potrete risentire anche bei pezzi del nostro K, e poi ci daremo appuntamento a lunedì con l'attualità, gli approfondimenti. Ma intanto Luc Moindranzé.
Ayo ben marone, la souba souba de gaya, souba la sabla mort,
la souba souba de gaya, souba la sabla mort,
la beauté descend de soumen galé,
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 la beauté
Sakaf kumoye longas malkas de nou kabare,
sakaf
kumoye
longas malkas
sakaf makwa,
tuan mozobi fami silabe,
sakaf makwa,
tuan mozobi fami silabe,
ayo ben marone. La souba souba de gaya s'appelle la sabla mort.
La souba souba de gaya s'appelle la sabla mort.
La beauté descend dans son main galé.
La beauté descend dans son main galé.
Bon amour.
நானும் போறேன் உயர்த்த என் முன்னோர்களே மணில்வர் போட்ட வாழ்வில் மரங்கனை போல இங்க எங்கனை தாங்கி நிறுத்தீர்கள்
dall'isola della Riunione, un brano, e adesso riscopriamo quello che un tempo si chiamava Anthony and the Johnson. Anuni and the Johnson ha cambiato nome, è legato a un processo di trasformazione della propria identità anche, ha pubblicato album negli ultimi anni meravigliosi, molto sprofondati nel versante soprattutto soul, rhythm and blues, con però quella profonda identità musicale che abbiamo imparato a conoscergli fin dalla metà degli anni 90 almeno. My Back Was a Bridge for You to Cross era il titolo di questo lavoro di un paio di anni fa. It Must Change era, mi pare, il singolo di apertura di questo lavoro. È un pezzo bellissimo che ci rituffa direttamente nel soul degli anni 50 e del 60, ma le sonorità sono perfettamente contemporanee.
Thank you. so sad.
This is our world.
That's why this is so sad. That's why this is so sad.
Change, la voce incredibile di Anoni and the Johnson da un album magnifico che consiglio di ascoltare per intero. Questa era la prima traccia, il singolo anche, era il 2023, My Back Was a Bridge for You to Cross, si intitolava così il lavoro. Voglio segnalare una bella pagina che integra anche contenuti che abbiamo realizzato noi di Rete 2, una bella pagina che trovate su RSI Cultura Online, una pagina dedicata a Gulliver che torna a parlarci. Questo è il titolo, un classico che non smette di sorprendere: sarcasmo, critica sociale e modernità nella nuova traduzione dei viaggi di Gulliver. L'ha curata Anna Nadotti. I viaggi di Gulliver, naturalmente Jonathan Swift è uno dei quei libri che tutti crediamo di conoscere, eppure la sua opera continua a rivelare strati di complessità che sfuggono alle letture superficiali. Beh, ci sono i giganti, ci sono i lillipuziani, ci sono i cavalli parlanti, insomma c'è tutto un universo. Una nuova traduzione, l'ho detto, curata da Anna Nadotti per Einaudi, restituisce finalmente la radicalità di un testo che rappresentava un importante momento di critica sociale all'epoca, e quindi non è solo un'avventura fantastica, è proprio satira. La cosa particolare di questa nuova edizione è anche il lavoro di Lorenzo Mattotti, perché accanto al testo, così come racconta bene questo articolo che trovate su RSI Cultura, ci sono le illustrazioni di Lorenzo Mattotti, uno dei più grandi illustratori viventi, che aggiungono una dimensione visiva estremamente potente. Aveva già lavorato su grandi romanzi di formazione come Hansel e Gretel. Qui sta dentro, come dire, la sua comfort zone, perché ci sono i colori. Hansel e Gretel, qualcuno ricorderà, era tutto nero. Lorenzo Mattotti qui fa comunque un grandissimo lavoro, estremamente potente, una notevole lettura, una scoperta. Vi invito a leggere questo articolo sul nostro sito RSI Cultura. Gulliver torna a parlarci, o Gulliver, non saprei come vada pronunciato, io lo dico un po' così, ingenuamente Gulliver che torna a parlarci, leggetelo. 18:25, abbiamo ancora un paio di brani musicali e poi arriviamo ai saluti. Intanto Poo Loop, così si intitola, e intanto il mio microfono balla e fa rumore, perdonatemi. Ci ascoltiamo Ligutage Vastu.
Sõber Kuressaares, nain läinud Venemaale, kellele ta andub, kui Saaremaa lukku pandud, kui aga võiks vana moodi näha üle mere moodi, võtta rata Lätti, kui võtta ratas lõime Lätti, kui aga Lätis kui ei ole pidevalt emotsioone, kuhu mind on veetud, kui piiri pealt on ma leetud, kui Leedu maa pealt kannan ette, tšaulaise jalad vette, Esi kui ei poola, ei tule lämme poola, kui poola maan pandud, lukku oli pandud ja piragi on poolas, kui tulge nüüd na poolas kõik. Suule hinga kee
vastupi , liigutage vastupi , suss-suss sadi ära maaga , igaüks oma kallimaaga ja kes on veel ilma , ai puru talle silma , suss-suss sadi ära maaga , igaüks oma kallimaaga ja kes on veel ilma , ai puru talle silma .
Siamo davvero, veramente di corsa perché manca un minuto, beh giusto forse i saluti e poi lo spazio va all'informazione con Laser, con una replica di Laser. Io sono Enrico Bianda, grazie naturalmente per essere stati con noi qui a Kappa. Noi torniamo lunedì a partire dalle 17 con Natasha Fioretti, Alphaville invece vedrà in diretta Marco Pagani, mentre il mattino sarà nelle mani di Andrea Fazioli. Questa è la squadra di Rete 2 da lunedì prossimo. Ritroverete anche me in qualche spazio a parlare. Naturalmente vi auguro un buon fine settimana. Passatelo ascoltando la Rete 2. Spazio alle informazioni tra pochissimi istanti con Laser e poi il resto della programmazione musicale della sera della Rete 2. Grazie mille, buon weekend e state bene.